Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Allora, Michele, ascoltami. In questi giorni sembra che tutti vogliano ambire al ruolo di vittima. Eh sì, ti sei mancato il Michele. Cioè, me lo son proprio perso
allora,
per
capita,
strada.
Cazzo,
mi son perso per strada il Michele. Vabbè, dai.
Nel mondo si cambia.
La prossima volta te ne faccio sei.
I vizietti okay. Bisogna toglierseli, poi farseli tornare. La varietà al potere, il potere alla
stavo dicendo che
parlavi difficile, devo concentrarti, se no sono parlato difficile.
Oh, sono subito partito in quarta, effettivamente. Aspetta un attimo, facciamo un bel respiro e dopo diciamolo con calma. Tutti quanti oggi ambiscono al ruolo della vittima, è vero o no? È perché fa comodo essere.
Anzi, tutte le volte che mi hanno vittimizzato, che qualcuno mi fa del male, io preferisco avere un'altra parte. Però
fa comodo.
Al solito faccio eccezione, sono uno antipatico. E ciò che caratteristiche, no, io far la vittima proprio.
Ma perché noi siamo i classici stronzi che sotto il fuoco nemico amico si divertono, cioè nel senso, ma chi se ne frega del vittimismo, ok? Però è indubitabile che essere vittima ti porta qualche vantaggio, vieni trattato in un certo modo, hai una serie di comportamenti che magari di fronte alle persone che ti considerano vittima sono più convenienti e via dicendo. Allora però c'è un problema enorme ed è il seguente: quando è secondo noi, che è opportuno considerare qualcosa come un gruppo sociale vittima? Perché, sai, questo discorso nasce dal fatto che nelle ultime 2 settimane sono nati tanti discorsi. Ovviamente il discorso inerente alle proteste di Minneapolis e l'omicidio di George Floyd e il discorso secondo cui esiste un razzismo, una discriminazione a livello istituzionale e legislativo negli Stati Uniti, soprattutto in alcuni territori. Dall'altra parte, in questi giorni si è sviluppato anche un altro discorso non scollegato da questo, inerente il femminismo, il maschilismo e la sensazione che un po' in tutto il mondo occidentale le donne siano vittime di un sistema patriarcalista, capitalista, competitivo e via dicendo, che schiaccia i loro diritti e le rende vittime.
Cazzo, c'entra il capitalismo di nuovo anche qua.
C'entra sempre, Michele, devi imparare. Oh, Michele, ascoltami qua, devi smetterla, devi imparare una cosa, che quando si parla di temi controversi il capitalismo c'entra sempre. Ok, è come il nero, sfina tutto. Ok, vabbè. Il capitalismo c'è sempre.
Allora, quindi... non ho ben capito cosa intendi. Allora,
intendo.
La questione delle donne, vabbè, togliamo di mezzo il povero capitalismo, perché...
Togliamo di mezzo il povero capitalismo.
Nel feudalesimo era un po' peggio.
Era un po' peggio di oggi, sono molto d'accordo.
Ricordo che la condizione delle donne nel feudalesimo era peggio. E se qualcuno avesse per caso frequentato la Russia, sia prima che dopo, devo dire, sia socialista che non, si renderà conto che forse la condizione delle donne, sia in Russia sia nei paesi ad essa limitrofi, parte del grande impero del socialismo realizzato, era alquanto peggiore di quella delle donne italiane.
Ma detto molto, questo, molto peggiore. Detto,
quindi, fatti, non parole. Le condizioni delle donne poi nel mondo musulmano, che è capitalista anche quello, nel senso che ci sono i capitalisti anche lì con i soldi, però diciamo così, non bianco, cristiano...
Non esattamente di libero mercato, è un capitalismo
non
un po'
esattamente
strano.
Di libero mercato. Oddio, dipende, sai, cioè l'Indonesia è musulmana.
È vero.
In Italia c'è molto questa restrizione che tutti dicono, ma i paesi musulmani, l'Iran è solo. Beh, insomma, ce ne sono anche degli altri. Ma comunque,
sai, il punto...
Che c'entra come...
No, certo. Però il punto è il seguente. Stronzate. Il punto è che tutti quanti individui e gruppi sociali, dal mio punto di vista, non so se tu sei d'accordo, hanno le proprie ragioni per sentirsi vittime di qualcos'altro. Perché tutto quanto è vittima di qualcos'altro, nel senso, i rapporti di potere sono sempre gerarchici e quindi tu troverai sempre qualcuno di più privilegiato, più bello, più forte, più fortunato di te, e qualcuno più sfortunato, più miserabile, più tutto quanto. E da questo punto di vista chiunque può sentirsi vittima di qualcos'altro. No.
Allora, sto cercando di capire e seguire. Allora, se parliamo per esempio della condizione dei neri americani, degli afroamericani in questo paese, non solo durante lo schiavismo fino alla guerra civile, ma anche dopo, fino praticamente alle operazioni di cosiddette le lotte per i diritti civili, che fu di fatto un'imposizione di una serie di cambiamenti legislativi in molti stati che avevano tutta una legislazione che discriminava esplicitamente contro i neri, indipendentemente da chi fossero, come fossero, per il puro fatto che avevano il colore della pelle nera.
Esatto.
Che tra l'altro rendeva il tutto perfettamente ridicolo e ambiguo per quelli alla Obama, per dire, no? Che non è che fossero pochi, perché erano un po' neri e un po' bianchi. Infatti, lì ovviamente c'è un gruppo sociale che è vittima, non c'è dubbio alcuno, e per quanto riguarda i neri degli Stati Uniti, adesso, se devo dire la verità, c'è una situazione ambigua, nel senso che tra legislazione esplicitamente antinera non ce n'è, tutta la legislazione che c'è, se vuoi, quella che va sotto la categoria di affirmative action, è pro, crea situazioni di favoritismo, a mio avviso erronee, perché tra l'altro hanno creato risentimento, non hanno aiutato molto, anzi hanno aiutato poco, hanno anzi dato stimoli alla parte più attiva e forse capace della comunità o delle persone di estrazione afroamericana a fare meno di quello che avrebbero potuto fare, perché tanto c'erano il posto buono lo stesso. Ne so qualcosa io nel mondo universitario, dove sta roba è attiva da 40 anni.
Certo, certo.
E gli effetti, francamente, sono deleteri sugli incentivi. Non lo capiranno mai, ma gli effetti sui giovani afroamericani sono orrendi, perché li vedi spessissimo, intelligenti, capaci, che se trastullano. Perché
il problema di sacche di inattività e inoccupazione. Cioè,
lasciamo stare.
Sì, sì.
Che poi nella pratica concreta di molti stati, di molti dipartimenti di polizia, non di tutti, sono generazioni stupide, ci sia un atteggiamento razzista, io devo dire che lo condivido, l'ho detto.
Certo.
Ho parlato con Andrea, è vero, e Andrea ha anche ragione anche lui, che il tutto fa parte, ecco lì le vittime stanno diventando i cittadini in questo paese. Perché? Perché specialmente post September 11, ma era iniziata prima, giustamente alcuni colleghi anche con dati eccetera, ha fatto osservare l'atteggiamento di il poliziotto può fare un po' quello che vuole, inizia con la storia della maledetta, perché non ho mai sopportato quella donna, era una fonte di stronzate, so che è adorata dai tuoi amici liberisti, assurda, Nancy Reagan, personaggio despicable.
Sono d'accordo, su questo sono pienamente d'accordo.
Raccoglieva in sé una quantità di cose negative, dannose, di brutti esempi veramente unici. Ha, secondo me, cattiva influenza sull'uomo, che alla fine era uno gigione e brillante, voleva farsi amare anche. Ha detto gatto,
sì, c'è cioè, i pazzi che fa la protagonista, guarda.
E quindi... Sì, probabilmente è iniziato allora questa roba della war on drugs, no? Che ha scatenato un certo atteggiamento della polizia, specialmente. E per il resto, sai, poi siamo tutti, è vero, vittime a volte, ma lì diventa una questione individuale, diventa più una questione sociale, più diventa una questione statistica, no? Le persone basse e grasse tendono a essere statisticamente meno apprezzati, meno trattati bene socialmente, meno... risultano meno simpatici, a meno che non siano Danny DeVito.
Che comunque è sempre stato bullizzato su Hollywood. Cioè, Hollywood l'ha sempre bullizzato Danny DeVito, solo che lui
sì,
è sempre stato molto autoironico.
Il fatto che è funny perché è basso e grasso e dice battute. Cioè,
sì, però sì, è stato sì, bullismo
cinematografico. Però quella diventa una questione statistica, cioè il meccanismo sociale lì è molto più sottile. Nel caso delle donne mi pare che sia proprio così. Oggi la legge, se il dibattito in Italia, l'ho mancato completamente, forse vuoi spiegarmi cos'è. Però se il dibattito in Italia è attorno a quel tema, va detto che non mi pare che sia una... Sì, non c'è nulla di sistemico, il capitalismo non c'entra niente, non c'è neanche una legislazione, c'è una cultura che anzi, se questa gente che parla di capitalismo identifica il capitalismo con la società moderna, il cambio tecnologico, cioè queste robe qua, le imprese, beh, quelle sono assolutamente... pro-emancipazione,
esatto,
sono i motori dell'emancipazione femminile. Questo è meglio, insomma, le femministe intelligenti, le donne intelligenti, questa roba l'hanno capito.
Sai, però c'è questa cosa...
Il mercato ha liberato le donne nelle società antimercato, nelle società patriarcali, nelle tecnologie antiche, nel mondo della contadinità, della campagna. Le donne sono, per definizione, schiave. certo, o comunque sottomesse, o comunque inferiori, o comunque non libere. Non
relegate sono... ad un ruolo tradizionale, ecco, è questo il punto.
Sono legate ad un ruolo che è quello di stare a casa, fare i figli, obbedire, non avere libertà, perché non hanno potere di mercato, non sanno la... non possono lavorare, le tecnologie, certo, non glielo permettono, non hanno neanche... Sì. Spesso... Cioè, questa roba è una tal banalità che... Cioè, in però Italia c'è ancora qualcuno, però, che dice ste stronzate.
Eh sì, no, in realtà ci sono tante persone che dicono queste stronzate, semplicemente perché credo che in questo momento ci sia un fortissimo accaparramento della battaglia femminista da parte di un certo tipo di sensibilità politica, ok? Che poi è un'antisensibilità politica. Ed è ovviamente tutta una battaglia che cerca di portare avanti al tempo stesso questa percezione della donna schiacciata da un sistema patriarcalista e, mi tocca rimetterlo dentro perché nella vulgata c'è, capito? Capitalista, in favore di una proposta socialista, marxista e liberatrice del ruolo della
socialista,
donna.
Ma cosa c'entra con la libertà femminile, con l'emancipazione femminile, il socialismo e il marxismo?
È perché? Perché in realtà in questo tipo di narrazione, non so, per esempio, la competizione esistente fra all'interno del mercato va a favorire il più forte, e il più forte in realtà è colui che è privilegiato, e all'interno di questa società chi è privilegiato? Ovviamente l'uomo. È tutta una visione.
Ma non è
Mike.
Vero, non è vero.
Io lo so che non è
le
vero.
Donne,
so che non è vero.
Le donne sono in media molto più abili a fare lavori intellettuali. Possiamo fare una lunghissima discussione, ci sono svariate ipotesi.
Sì.
Perché? Però è plateale che è così nei risultati. La frequenza universitaria oggi in tutti i paesi avanzati c'è una percentuale maggiore di donne all'università che di uomini. C'è una percentuale maggiore di donne che si laureano nelle fasce alte dei voti. Poi c'è questo dibattito infinito che non finirà mai, perché secondo me non riusciamo a misurare, a capire bene la coda altissima della distribuzione, no? I premi Nobel, queste robe qua, se in alcuni campi le donne hanno degli svantaggi sociali o naturali o viceversa, se gli uomini hanno dei vantaggi. Le donne mi sembrano capacissime di competere tanto quanto gli uomini, madonna, anzi,
io sono pienamente
nel mio mondo.
Pienamente d'accordo. Mondo,
ho visto donne di un competitivo che gli dicevo, ascolta, ma possiamo anche parlarci,
È
ma
vero,
scusa,
vero,
queste
vero.
Teorie, che potresti invitare uno di questi? Cioè, chi è che si inventa queste fantasie?
Guarda, Michele, posso dirti una cosa?
Reale.
Posso dirti
allora,
una cosa?
Sono, che hanno, forse, nel contesto italiano, posso dirlo?
Vai.
Ecco, io sì che ho notato che nel contesto italiano c'è una differenza culturale, ma è assorbita dalle donne stesse. Cioè, se vuoi, e a Mussa anche i 60 franchi, diceva mia madre, nel senso che hai venduto l'asino, quindi c'hai i 60 franchi in tasca, però ce l'hai, te lo sei anche tenuto, e allora si non torna. Cioè, se vuoi costruirti, come capita spesso, una specie di residuo della società, non patriarcale, ma borghese maschilista, un ruolo di donna, quella a cui gli si apre la porta quando scende dalla macchina, gli si apre la porta, gli si fa i salamelecchi, no? di un certo stile, di quello che in Italia viene considerato obbligatoriamente saper vivere, la buona educazione. No? Ecco, se vuoi avere un trattamento continuamente così, cioè di privilegio perché sei il sesso debole, fra virgolette, ok? E poi avere gli stessi status economico-sociali e professionali, allora sì, stai andando a cercare una quadratura del cerchio piuttosto improbabile. Perché ovviamente, ma anche inconsciamente, non serve che uno ci metta la cattiva intenzione, inconsciamente, se devo atteggiarmi nei confronti delle donne con cui interagisco, no? In particolare se ho dei rapporti anche stretti, con un continuo atteggiamento protettivo di accettazione delle particolarità femminili,
ma in realtà questo viene poi...
E allora per simmetria devi accettare devi accettare le particolarità maschili. Allora io, certo, noi siamo più aggressivi, il testosterone, queste storie qua, alziamo la voce di più, ci incazziamo, poi ci passa. Cioè,
che poi dipende da persona a persona in realtà questo, cioè nel senso io conosco, io conosco molte più donne che alzano la voce facilmente rispetto a uomini.
Sì, ma sono robe
quindi
diverse, le donne, vabbè, adesso ci mettiamo a fare
del
sociologismo descrittivo che fa fastidio. Ecco, in Italia io ho notato sta roba qua. Scusa,
io sono mesi che provo ad invitare esponenti dei movimenti neofemministi, le persone che oggi hanno tanta visibilità su YouTube, ci sono tantissimi influencer, sono decine di influencer con decine di migliaia di visualizzazioni che parlano di parità, parlano di ruoli di genere, parlano di, poi te ne indico anche alcuni, e non riesco ad avere un dibattito, cioè non ce la faccio, o vengo ignorato, e io poi credo di essere una persona apertissima al dibattito, l'ho dimostrato tante volte, quindi non sono quello che vuole avere la tizia con cui dibattere per tendere trappole, no, io sono curioso, sono veramente ho veramente voglia di dibattere, però o vengo ignorato oppure, ed è una cosa molto divertente, vengo contattato da perfetti sconosciuti o perfette sconosciute che mi dicono dovresti dibattere con me. E io dico, ok, cioè, mostrami un video che hai fatto, un podcast, perché dovrei... vedi che ti sottrai al dibattito. Cioè, nel senso, è incredibile sta roba, incredibile.
Ma per me, io, guarda, come hai visto, sto accettando anche sul coso tu, l'ho fatto, lo faccio sul mio. Io invito tutti, quando arriva l'anonimo che dice scemenze col tono che ha capito tutto, che io sono scemo e mi dà del disonesto, io dico, guarda, ascolta, chiacchiera, sono qua. Nome, cognome, questo è il mio email, vieni di
battere. Ma non ce la faccio io, cioè nel senso io devo almeno selezionare un po' gli interlocutori.
Ma neanche io, ovviamente, se accettassero tutti, ma sai, lì veramente vale l'idea. Lo fai con due o tre e molti questi qua sono chiacchiera, cioè gente che ha solo voglia di sfogare.
No, io vorrei veramente invece dibattere con qualcuno che però abbia un certo...
di serio, anch'io, cioè vorrei capire, certo, ma davvero capitale... queste teorie. Ma perché dovrebbe girare queste teorie? È una sciocchezza, cioè è dannoso alle donne stesse. A meno che, non, che siano persone che non perseguono, in realtà, sai, c'è un mondo, e a mio avviso inevitabile, ci sarà sempre, c'è un mondo che odia l'esistente, odia non la società capitalistica, ma no, proprio l'esistente.
Il presente, odia il presente.
Ciò in cui vive.
Sì, okay?
Sì. Se vive, sì. Quelli... se vivessero in Cina odierebbero Xi Jinping, se vivessero in Ecuador odierebbero le Ande, se vivessero in Argentina non sopporterebbero il tango.
Anche perché sai perché questa è la strada corretta di interpretazione, te lo dico io. Perché quando tu chiedi a questa frangia neofemminista, ok, tu chiedi, ok, ma qual è il problema? Cioè, mi dici qual è il problema vero? Perché... io non posso parlare di femminismo perché sono un uomo e se non parto dalla loro prospettiva non posso parlarne, questa è la loro visione, però al tempo stesso mi dicono che il problema è dato dal fatto che gli uomini non ne parlano, quindi c'è questa crasi incredibile da cui non riesco a tirarmi fuori. Allora, quando poi gli chiedi, mi descrivi qual è il problema, ti rispondono che è il sistema patriarcalista, e quando gli chiedi, mi definisci che cos'è il patriarcalismo, ti mettono dentro tutto quanto, perché nel patriarcalismo ci sono io che con il mio carisma maschile riesco ad attirare tante persone, e c'è anche la donna che magari decide di usare il proprio corpo per avere un guadagno. Parlo di modelle che vengono criticate perché anch'esse vittime del patriarcalismo. Il patriarcalismo è il capitalismo, il patriarcalismo è lo Stato, il patriarcalismo è la... Quindi il patriarcalismo è come il neoliberismo, ok? Cioè è la classica parola che tiene dentro tutto quanto, ma che poi non riesce a definire. E io lì c'ho una grande confusione, perché mi sembra che sia il pretesto per dire odio il mondo in cui vivo, sia il modo per dire qualsiasi cosa che rientra nel mondo in cui vivo fa schifo, e paventano una sorta di società ideale, tutta è però insomma difficile da capire, che si raggiungerà solo, ed è questo il punto, quando la gente come me comincerà a stare zitto. Questo è il punto fondamentale.
Oddio, adesso guarda, sto provando a immaginare, perché siccome l'Italia è patriarcale in certe aree, cioè adesso vabbè, si incazzeranno gli altri, cioè, io nel meridione italiano ci vado, è molto, la donna è trattata in una certa maniera, non so se è oppressa, non so se userei quella parola lì, è messa in un ruolo che è di un certo...
È limitata da un certo contesto sociale. Segnati
dei ruoli, sì. Viene trattata, sì. C'è tutta molta... questa, anche molti la considerano classy, molto elegante, molto di vestirsi in una certa maniera, nel mondo pubblico, per passeggiare, comportarsi, i ruoli sì. Della società borghese meridionale, in realtà...
Che sopravvivono.
Chiaro che se sei una persona diversa, che quel ruolo non ci sta, se sei una donna in particolare, che non, quel ruolo non ha voglia di starci, e hai voglia di fare altro nella vita, essere incastrata in quella cosa lì è pesante. Se tuo padre, gli uomini della famiglia, i fratelli ti hanno torturato, massacrato le ovaie per anni perché non dovevi fare questo, perché non dovevi fare quello, no, che dovresti fare questa cosa qua, dovresti fare quella roba lì, è chiaro che ti porti dentro un risentimento perfettamente giustificato, tra l'altro. Che poi questo tu lo generalizzi e lo trasformi in un meccanismo politico, bisogna essere insomma un po' confusi, ecco, mi veniva una parola più pesante. Il fatto che il papà voti per Berlusconi e sia anche oppressivo non implica che necessariamente, con tutto il poco rispetto, sì, certo, Berlusconi appartiene a quella figura lì. Berlusconi, certo, è uno che le donne le ha sempre comprate, ha sempre pensato che le donne si comprano, si usano e si buttano. Fine.
Sicuramente.
Certo, no. Sì, totalmente d'accordo.
Sì, sì, è vero, però il punto qual è? Il punto è che poi si cerca di dare un sostrato di tipo scientifico a questa visione vittimista, che in realtà poi, lo ribadisco, maschera un tentativo di agenda politica, ribadisco. Questo è il discorso marxista che viene portato avanti attraverso, veicolato da altre cose, nient'altro. E ci si dimentica che proprio in quelle sacche sociali che tu hai appena citato, nel meridione d'Italia, poi senza generalizzare, però sì, è molto più presente, quelle situazioni avvengono proprio laddove è arrivato di meno quello che viene chiamato libero mercato, di stampo, diciamolo così, capitalista e via dicendo. Perché là invece è dove i ruoli di genere vengono liberati di più. E allora,
beh,
la domanda
è banale, no? Cioè, voglio dire, adesso questi possono amare o non amare l'individualismo, ognuno c'ha il suo grado di individualismo, però c'è poco da fare. Un atteggiamento, una cultura, una concentrazione sul soggetto, sulla sua responsabilità e sulla sua libertà porta per forza di ragione a una liberazione della donna, perché la donna dice: sono anch'io un individuo, tanto quanto te. Nella misura, certo, in cui tu decidi, io decido. Nella misura in cui tu fai, io faccio. Nella misura in cui io tu dibatti, io dibatto. Fine. Cioè, beh, è talmente plateale la relazione proprio stretta di causalità, no? Fra l'emergere del pensiero, chiamiamolo individualista, ma non liberale, anche cristiano.
Sì, sì, certo.
Cioè, le donne... Che se ne dica, devo dire che è vero, molti diranno vuol dire impazzito. No, non sono impazzito, è tutta una questione relativa. Non siete teorici del meno peggio, ecco. Fra le religioni, il cristianesimo è il meno peggio per quanto riguarda le donne. Ok, non, io di mio, esattamente come con i partiti politici italiani, non me ne va bene neanche uno. Le religioni non me ne va bene neanche uno. Mi sembrano tutte una roba per deboli di mente. Ma detto questo, visto, se volete una religione, prendetevi la cristiana. Perché almeno la cristiana un processo di... ha dato un ruolo alle donne, nelle altre proprio le donne non ci sono nemmeno, non giocano, no, nella... e quindi ha dato un ruolo, e avendo dentro questa idea che anche loro hanno un'anima, alla fine spingi, dopo secoli hanno ceduto, no? E fra un po', certo, cederanno, vedete che fra un po' cederanno anche, un giorno cederà anche la Chiesa Cattolica.
Sulla... Sì, sì, anche sul ruolo delle... Sì, femminile. Sì, sono d'accordo.
Ricordatevi che i protestanti sono cristiani alla fine e non hanno nessun problema giustamente col fatto... E quindi quella linea lì, che è la linea dell'individualismo europeo, che è ciò che caratterizza la cultura, se c'è qualcosa che caratterizza la cultura europea, quella roba lì, più questa storia della tecne, che va interpretata esattamente a rovescio di Severino. a rovescio, la tecne è una roba positiva, abbiamo deciso che capiamo il mondo e per quanto siamo capaci lo usiamo.
Ma quelle sono le malattie dei filosofi. Sono le malattie dei filosofi quelli, non capiscono un cazzo di cellulari, quindi la tecne è la morte
del
mondo.
Ma non capiscono un cazzo di un cazzo, vogliono solo vendere scemenze ai scemotti, diciamo, come i preti.
Ecco, con questo, vabbè, con questo ci siamo conquistati un'altra piccola shitstorm dei severiniani.
L'ho detto io, ma lui non ha ragione, lui non è d'accordo, anzi lui ha ragione, ma non è d'accordo. Io sono io.
No, come no, io su Severino sono d'accordo, cioè, anzi, guarda che... Ah, ok, mi stai prendendo per il culo, vedi, è perché mi preoccupi, Michele, non lo so, io non so più, troppi... Ascoltami, Michele, tu hai passato troppo tempo su internet e ora ci sono troppi layer di ironia nelle tue parole.
Sono diventato anch'io uno che fa i meme.
Assolutamente sì, assolutamente.
Allora, hai visto,
sì,
la mia intemerata? Vabbè, sta qua è un meme questa, vabbè. Non so, abbiamo esaurito sto tema, perché francamente...
No, devo farti un'altra domanda. Devo farti un'altra domanda.
Pubblico anche serio, perché sono sicuro che nel mondo femminista anche italiano ci sono delle persone. Io mi ricordo le femministe che conobbi da giovane, erano delle gran persone, delle donne molto capaci, intelligenti, insomma, ho imparato molto, conversazioni interessantissime. adesso non seguo molto, suppongo c'è un lavoro culturale ancora da fare in Italia, ma questa idea che c'è un'associazione fra il patriarcalismo, come la chiama Riccardo, il maschilismo, l'oppressione della donna e il capitalismo, è una scemenza. Cioè il capitalismo, che poi appunto io il capitalismo continuo a sostenere che è praticamente tutto capitalista, quindi non vuol dire niente quella parola. I sistemi dove c'è mercato, libertà di azione individuale, diritto d'impresa, tutte queste esatto. cose qua, sistemi non centralizzati. Cioè, vi sbagliate di gran lunga, sono gli amici vostri. Cioè, la libertà individuale è il miglior amico dell'emancipazione femminile.
Ma il problema è che il mondo
esiste. Ci sono anche gli uomini che vengono vittimizzati, cioè cerchiamo di capire, prima ho fatto l'esempio.
Ecco, vedi, questo qua era la domanda che volevo farti, ok? Perché in questi giorni c'è un grosso dibattito, ok? Ci sono delle persone che hanno cominciato a fare un sacco di casino intorno a un divulgatore che si chiama Marco Crepaldi, che parla di isolamento sociale, problemi maschili, diritti maschili, e molto spesso si è espresso in modo critico nei confronti del neofemminismo. Io, con le cose che dice Marco Crepaldi, a volte sono d'accordo, a volte non sono d'accordo, sono assolutamente convinto, perché ne sono stato testimone, che l'uomo vive degli stati di discriminazione da parte di altri uomini, da parte delle donne, voglio dire,
ci sono, non c'è dubbio alcuno, per mille ragioni c'è migliaia di uomini che sono ovviamente
e si sta facendo
vittimizzati,
ma si sta facendo a gara,
qualcuno lo nega.
Sì, sì, no, beh, c'è proprio
una frangia. Il disgraziato che è stato ammazzato, adesso tiriamo sempre fuori quell'esempio lì dalla polizia, era un uomo,
Eh no, ma era nero, è stato ucciso perché era di colore, non perché
era un uomo. Se
volete
vi presento anche un po' di bianchi, perché ci sono anche
certo,
i bianchi
vittimizzati. Certo, ma lo so, però
sono percentualmente il meno che molti scemotti cominciano a cercare.
In realtà c'è proprio, sai che...
Il razzista c'è, ma c'è anche il bianco vittimizzato.
Eh sì, certo, ma c'è una parola...
c'è anche il professore con l'accento strano vittimizzato.
C'è una parola che si chiama misandria, ok, che è il corrispettivo di misoginia. Che in realtà non è assolutamente preso in considerazione, però esiste, cioè esiste un'oppressione, esiste una discriminazione in alcuni aspetti corporei, della personalità, poi c'è il machismo che è una forte spinta sociale, anche tutto quello dicono rispondono è colpa del patriarcalismo ovviamente, però indubbiamente c'è una discriminazione, questo rende, ecco, e questa è la cosa che mi interessa. Tutto ciò, l'esistenza di disagi sociali forti che portano a suicidi, isolamento, stati depressivi fortissimi, la mancanza di coraggio di esprimere quegli stati depressivi. Ricordiamoci che l'uomo va molto di meno dallo psicologo rispetto alla donna perché si vergogna a causa della pressione sociale, via dicendo. Tutto questo rende l'uomo vittima delle donne o della società o dell'economia o del sistema. Questo è il punto. Così come il discorso che facciamo prima, l'esistenza di leggi e strutture di polizia che sono intimamente razziste, quelle sì rendono vittima l'afroamericano in alcuni territori. Perché? Perché è misurabile, perché c'è un sistema di leggi scritte che permettono, per esempio, a un poliziotto di cavarsela molto più facilmente di fronte a un omicidio di una persona di colore, a meno che non abbia eco mediatica, lì c'è una vittimizzazione lecita, ma in altri ambiti no. E allora il punto, Michele, è cos'è che ci permette di dire che qualcuno è sistematicamente vittima di qualcosa e invece altri no, secondo te? Cioè, quando è che è lecito parlare di vittima sistematica?
L'ho detto prima, per un gruppo sociale identificabile in maniera non ambigua. Mm-hmm. Cioè, quando è plateale, io credo, qui proprio, siccome a quel punto lì parli, cioè, bisogna riuscire a capire, siccome anche se tu dici le donne sono discriminate, torniamo a questo esempio, ovviamente non dici tutte le donne sempre in tutte le occasioni, giusto? Dici in certe occasioni, in certe istanze, la probabilità che ti trattino male, che se sei donna è maggiore o di gran lunga maggiore se non se sei uomo, ok?
Sì.
Questa roba la risolvi solo con i dati, a mio avviso. Cioè devi riuscire a mostrare, anche perché ti permette di capire perché sta roba accade, no? Anche nel dibattito di nuovo sulla violenza poliziale, giustamente Andrea e molti altri hanno messo, guarda, quando guardi i dati, cos'è che noti? Noti che la violenza della polizia, l'arbitrarietà nei comportamenti della polizia è diventata sempre più drammatica negli anni. Infatti il gruppo di gente, torno a Cato Institute, ricercatori, dicono guarda che i dati, se li guardi bene, comincia dalla war on drugs, non comincia a settembre 11. Prende un'accelerata. Ma va benissimo, cioè i fenomeni sociali non è che hanno cioè, no, la certo. monocausa, no?
Ovvio,
cioè,
ovvio.
Cioè, a volte, e quindi questo è vero, e quindi noti che ci sono ovviamente tre, c'è questo fattore, c'è anche un fattore territoriale, ma neanche tanto. Quindi guarda il contrasto a New York, no? Fra un sindaco molto di sinistra, che a me non è simpatico, non importa molto, e la struttura, no, della polizia di New York PD, con cui di fatto è in polemica, perché questi sono più duri, hanno una cultura interna delle regole di engagement molto, molto oppressive, molto certo. dure, che vengono dal passato, da Giuliani, eccetera, eccetera. E, insomma, cioè, queste robe sono così. Quindi devi guardare i dati. Se, nel caso degli uomini, sono assolutamente certo che la vittimizzazione maschile nell'ambito del privato sia più bassa che quella femminile in Italia. Però questo non vuol dire che non c'è. E probabilmente in alcuni segmenti c'è, da quanto capisco, nei segmenti che hanno a che fare con il diritto di famiglia c'è, perché c'è un bias plateale dell'apparato giuridico. E di nuovo, cerco di stare sul vago perché non voglio tirare fuori faccende personali, non è ovvio che sia sempre così, perché io ho assistito per esperienza personale l'opposto, cioè l'atteggiamento dell'apparato giudiziario di discriminazione a favore dell'uomo.
Certo, certo.
Credo che alcune sentenze degli ultimi anni sono estremamente dannose da quel punto di vista. Quindi, però non mi sembra il caso di tagliare con l'accetta, cioè c'è chiaramente un pezzo del sistema assistenziale e giudiziario italiano che discrimina gli uomini in media. Questo non vuol dire che sono tutti discriminati.
Quindi,
io lo vedo così, non lo so che dibattito sia, però se devo cercare di dare un giudizio astratto.
Diciamo che io ho questa sensazione, che quando c'è una vittimizzazione sistematica istituzionale come quella che avviene con gli afroamericani in alcuni territori degli USA contemporanei, ribadisco in alcuni territori, ci sia una responsabilità collettiva e ci sia la necessità di azione politica. In casi come quello del rapporto di genere fra uomo e donna in Italia, per esempio, ma in realtà in tutto l'Occidente, c'è una responsabilità individuale. Cioè, nel senso, sono io che devo chiedermi, ma come mi comporto nei confronti dell'altro sesso? Sono rispettoso? Riesco a comportarmi bene? Questo vale sia dal punto di vista dell'uomo che della donna. Perché io, di donne che trattano uomini con i tacchi sulla testa, così, ne ho viste tantissime, ok? Quindi non è che... E in realtà, da questo punto di vista, non se ne esce. Solo che c'è questa guerra... C'è letteralmente una guerra che, e qui vorrei dire una cosa che magari porterò avanti anche in prossime puntate, magari anche in discussione con te, io conosco tante femministe di persona e ci sono andato sempre d'accordo e credo che i discorsi emersi, io per esempio qualche anno fa ho partecipato a dibattiti sul femminismo anche in centri sociali, non ho nessun problema a dirlo e sono andati sempre benissimo, si è dialogato, distanza di opinioni ma assoluto rispetto. Questa cosa sta venendo meno completamente su internet perché mi sembra che il dibattito online sia fagocitato da un branco di totali folli, da un lato e dall'altro, e non ci sia più spazio per il dialogo. Guarda, io ti dico che in questi 2 o 3 giorni, soltanto per aver preso le difese non delle idee di Crepaldi, ma del suo diritto ad esprimerle, io sono invaso da troll dementi su tutti i miei social. Che mi danno del misogino, mi minacciano, e io ho soltanto detto che Marco Crepaldi ha il diritto di dire quello che dice anche se tu sei in disaccordo, e quando lo dice tu puoi confutarlo facendoci un video, scrivendoci un libro e quello che vuoi, e invece c'è vero squadrismo, Mike, e questa cosa la si sente.
Sì, non mi sorprende, cioè ne vedo molto l'abitudine. Sì, sì, sì.
Esiste
l'ultra power, ma non è questo, ma sembra un ricercatore.
Ti mando io dei link di Marco, tranquillo, ti mando io dei link così ti dai un'occhiata a qualche
insegna
contenuto.
Insegna all'Istituto di Italiano di Tecnologia, che si chiama.
No, dopo ti mando io qualche link, tranquillo.
Ah, forse è questo, un ragazzo con la barbetta su YouTube.
Sì, esatto.
Ok.
E io ripeto, io con Marco molto spesso sono in disaccordo, non ho nessuna intenzione di difendere le sue idee.
Vedo che è uno del tipo della serie monotematico.
Parla di argomenti legati
al femministo, faccio l'uoministo.
L'uoministo, bello, l'uoministo.
Emanciparsi. Beh, vedo che ha molta... lo ascoltano in tantissimo.
Sì, è molto ascoltato e ripeto, in questi
giorni...
anche
questo, questi temi malposti, che però, sai, sono i temi, se vuoi la finiamo, questo meriterebbe, è il tema, è il dibattito dell'intestino. Siccome la maggioranza delle persone...
Io stamattina ho avuto un dibattito col mio intestino, ma non vorrei mai portarlo online.
Io ho dei piccoli momenti in cui dibatto col mio intestino ogni giorno, cerco di renderli piacevoli, brevi, igienicamente controllati, e come dire... E poi me li scordo, nel senso che cerco di vivere, di utilizzare il mio intestino per vivere, non di farmi vivere l'intestino. Va detto che nel dibattito pubblico medio, e di nuovo, invece l'intestino domina. Loro dicono che è il cuore, usano questi organi più... invece è l'intestino. Ed è proprio l'intestino, lo stomaco, fate le reazioni tipicamente le sentite a livello viscerale, in cui il momento emozionale, l'odio, il fastidio, la storia personale entra dentro tutto. E quindi mi immagino, siccome tutti siamo o ben uomini o ben donne e tutti abbiamo avuto a qualche storia, qualche amicizia, qualche rapporto sessuale o d'amore del piffero, oppure diciamo, uno che fa ste robe qua ci sguazza, mi dispiace per lui, però che scelga anche, come dire, di elevarsi culturalmente, se ritieni di avere successo, se cerchi il successo, l'attenzione, no? Nella continuo stimolo della di questa roba qua, perché vedo body shaming maschile, l'altezza conta, fio mio, sì, vabbè, chi se ne c'ava. Poi insomma, voglio
non
dire,
tagliamo con l'accetta,
mettiamola così, se ti infili regolarmente in cucina col forno acceso, non stare a protestare perché fa caldo. Ora, dopodiché spero che non gli sia successo niente di male.
No, beh, finora no, ripeto, ha ricevuto molte minacce, ha ricevuto proprio intimidazioni veramente inaccettabili, ne ho lette di tutti i colori questi giorni. Però poi io sono d'accordo, sai, c'è anche un altro aspetto da trattare. Ci sono tantissimi, io ti parlo di decine di canali YouTube che parlano di parità di genere, femminismo e via dicendo, e che lo fanno, vabbè, sì, ovviamente c'hanno gli hater, c'hanno quello, c'hanno quell'altro, ok? Perché ogni argomento di questo tipo, e parlano solo di quello, ed è giusto che sia così, cioè è giusto che se uno sente di parlare di quello ne parli nel modo migliore in cui ritiene opportuno. C'è un canale che parla di questa cosa qua, che è quello di Crepaldi, ed è stato maciullato. Quindi sulla monotematicità io sono d'accordo, e io lo dirò sempre a tutti i miei colleghi, bisogna spaziare e non bisogna incunearsi in un solo argomento, perché sennò poi si finisce per scottarci, sì. Dall'altra parte ti dico, è diritto di una persona poter esprimere le sue opinioni venendo al massimo ignorato da chi le vede come negative, senza temere letteralmente per la propria incolumità, almeno psicologica. Questo è il minimo sindacale. E questo in questi giorni sta venendo meno. Ed è qualcosa di molto grave.
Suppongo, sono sicuro che l'avranno minacciato, perché è così. Cioè, gli intestini ce li abbiamo tutti. E quando li lascia andare, il livello di violenza seria, no? Non figurata, non recitata. No? Ieri ho cercato di spiegare al tuo amico Delli Mello che io recito. Ho detto, rapper, mi ha detto. Ho detto, perché il rapper? Dico, nel senso che a volte bisogna anche saper recitare, nel senso che bisogna manifestare esternamente che a certe cose dai più importanza, che certe cose sono più importanti, che hanno una valenza, certo, che non è tutto uguale, e quindi ci metti anche l'enfasi e fai così, e dici, ma porca loca! Dopodiché però bisogna anche evitare di...
Torni razionale, sì,
torni, sai che il cervello te lo controlla. Se invece si lasciano andare a queste cose, da lì vengono fuori i delinquenti, cioè bisogna anche rendersi conto che è la delinquenza quella roba lì.
Dall'altra parte ti dico...
Quindi tutta la mia solidarietà sul signor Crepaldi, se è stato vittimizzato per davvero. Un invito a lui a evitare di sguazzare continuamente sui temi nei paraggi dell'intestino, perché se viaggi sempre vicino all'intestino...
Prima o poi la merda ti arriva addosso.
Un giorno salta una valvola... E t'arriva
dall'altra parte ti dico, è vero quello, è vero anche che io nell'intestino non ci sguazzo particolarmente, ho solo detto che l'avrei, prendo le difese dal bullismo che ha ricevuto, e io da tutto il giorno sono nella merda, cioè nel senso,
veramente... anche a me, appena metti questo
arriva questo, Michele, aspettati la valangata. Quindi questo mi fa capire che un minimo di squadrismo purtroppo c'è e bisogna combatterlo con le migliori armi possibili. E quindi io concluderei dicendo che se vi sentite vittime di qualcuno o qualcosa, la cosa migliore è eventualmente parlargliene, e dopodiché eventualmente cercare il riconoscimento sociale di quella condizione di vittima, però sicuramente non rispondere con lo squadrismo, questo non credo sia
no, qualcosa. Mi sembra il caso, se sono lì a fare gli attacchi squadristi su di te, vabbè sì, l'ho visto, c'è la feccia esiste, la feccia c'è a sinistra, c'è a destra, io ne sono stato oggetto su Facebook, a un certo punto mi sono anche tolto col profilo, quello mio storico, proprio per questo, perché mi ero un po' staccato, non ho tempo, non per paura, perché mi danno
certo,
noia.
Certo.
Gli sfigati violenti
ti disturbano.
Dietro l'anonimato, sono dei poveretti, mi annoiano, non c'ho voglia di perdere tempo.
Più che altro è gente che non ha niente da perdere nel dedicarti il proprio tempo, sì, ma sì, tu hai molto da perdere nel dedicare le tue energie.
È una esatto, questi scaricano le loro frustrazioni, tu li guardi, c'è una banda di insetti che sta cercando di pungerti e tu stai pensando ad altro. Vabbè, sai cosa, esci dalla stanza, tanto distanze ce ne sono tante nel mondo.
Già.
Quindi
va bene. Era tutto qua.
Ci sarebbe altro di cui occuparsi, ma come mi ha spiegato uno ieri, guarda che non c'è solo l'economia, la società, ci sono appunto anche gli intestini, è vero, ci sono, però bisognerebbe dargli il peso che meritano, anch'io, poi ripeto, 5 minuti al giorno, 10 minuti al giorno e vai con l'intestino.
Quindi Mike, non è tutto Tesoro, l'intestino ciò che pensa.
Mi dispiace che ti abbiano assalito.
Ah beh, ma guarda,
venite assalite Mac, cioè, così.
Ma chi sei? Ma Michele, ma ripeto, noi siamo gli stronzi che in mezzo alla shitstorm si divertono, quindi guarda, a me dispiace quando questo invece capita alla gente che magari è un po' più fragilina, cioè a me proprio, io ho le spalle larghe, chi se ne frega, io rido a chi viene e mi insulta, ma cosa vuoi? Quindi proprio no, a me dispiace quando invece persone magari un po' più sensibili, e Marco lo è, Marco è più sensibile di me, Marco ci è stato di merda in questi giorni, gente un po' più sensibile si espone a questa roba qua e si fa prendere sotto, quello mi dispiace, però vabbè, chi se ne frega, attiriamoci sta shitstorm.
Ho trovato un'altra maniera per buttar via i 10 minuti, perché andrò a ascoltare,
vai ad ascoltare qualcosa,
cioè, perché adesso ho guardato nei file messi in ordine temporali, però cioè, un po' monomaniacale sto ragazzo,
vabbè, tesoro, anche il suo tema professionale
di farti un po' di autoanalisi, perché se dedichi tutta la tua vita a sto tema qua, vuol dire che contro gli uomini, non lo so, te lo rispondo io, ho fatto statistico, non lo sono. Dopodiché ci sono le donne violente, sì, però non sono violente contro gli uomini, punto, fine. Se vuoi sapere, hanno una memoria più lunga e tengono le rabbie più a lungo e non perdonano, altrettanto vero. Anche questo ci sto anche lavorando, probabilmente ha un fondamento di tipo biologico evoluzionista, gli serve avere lunga memoria dei torti subiti, gli era servito, adesso è rimasto sto residuo per vivere fra noi civilizzati, fa danno, però è così, ciccia. Vabbè, dai.
Bene, dai, ascolta.
Abbiamo tirato i 3/4 d'ora.
L'antropologia di genere la teniamo per la prossima chiacchierata. Mike.
Ma teniamola invece, cioè sti temi qua andrebbero affrontati con scienza e coscienza, non con, ripeto, con gli intestini e le lettere.
È vero, cose lì. Me lo segno, dai, una delle prossime puntate la dedichiamo a questa.
Tanto ne abbiamo io e te fino a...
C'hai voglia. Mike.
Ciao, caro.
Buon weekend. E non dimenticate che non è tutto intestino ciò che pensa.
Ciò che pensa. Appunto, anzi, l'intestino non pensa. Ricordatevi,
penzola, pensare. L'intestino penzola.
Senti, Italia,
ciao a tutti.
Ciao.